Ed eccoci qua, buongiorno a Emanuela Erace, ci senti?
Sì, ti sento benissimo, buongiorno a te, ciao e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie a te, ti abbiamo presentato come appunto giornalista freelance, analista politica, eri con una delegazione di osservatori elettorali, rappresentanti sindacali, COBAS, giuristi e esponenti dell'associazione No Bavaglio, proprio per seguire le elezioni che si terranno domani in Turchia. Se intanto ci vuoi raccontare cosa è successo.
Sì, intanto insomma una premessa, io conosco la Turchia che ormai frequento da una dozzina d'anni più o meno, ho partecipato e ho seguito bene anche per Radio 3 i fatti di Piazza Taksim, no? Li ricorderete tutti, 2013, certo. Le proteste silenziose, insomma, e poi sono stata nel sud-est anatolico, in Kurdistan turco, per diverse volte come osservatore e giornalista, naturalmente per documentare le elezioni, sia quelle municipali. Ricordo insomma una vittoria strepitosa quando vinsero, no, le sindache delle varie, no, di Arbakir, insomma delle varie città dell'Anatolia del Sud, e poi insomma altre elezioni. Quindi questa sarebbe stata più o meno, ti ripeto, insomma una dozzina d'anni, insomma adesso non ricordo bene quante volte ho fatto l'osservatorio internazionale e ho testimoniato come giornalista di quel che avveniva in Turchia. Ieri invece è stata una situazione assolutamente inaspettata e per usare un termine magari anche un po' inflazionato, kafkiana, perché io mi trovavo con persone che parlavano turco e che non mi davano spiegazioni, e quando anche masticavano, e anch'io non è che parli un inglese insomma eccellente, un inglese basic, e quando mi dicevano qualcosa dicevano semplicemente ci sono problemi, e non mi spiegavano alcunché, fin quando poi mi hanno portato
dentro l'aeroporto di Istanbul.
Assolutamente sì, dentro l'aeroporto di Istanbul. Tu considera che adesso, cioè, l'aeroporto è veramente grandissimo, e quindi io sono atterrata dopo aver preso questo volo da Roma la mattina intorno alle 11, siamo atterrati appunto a Istanbul, abbiamo fatto quel percorso lunghissimo per arrivare alla parte, no, dei voli interni nazionali. E quando mi sono trovata, dopo aver fatto la fila e dopo che gli altri compagni erano passati, a dover mostrare il mio passaporto per passare a mia volta, mi hanno detto no, lei deve aspettare qui, e io dicevo ma per quale motivo, che succede? Niente, non mi hanno detto nulla. Poi mi hanno prelevato, mi hanno portato al centro di polizia interno all'aeroporto. Lì è stata appunto una situazione anche abbastanza concitata, perché io non capivo. Poi non mi facevano andare al bagno e quindi ho dovuto un po' alzare la voce, insomma cose così. Poi mi hanno preso le impronte digitali, fatto le foto segnaletiche e mi hanno appunto rinchiusa in questa camera di sicurezza, era scritto sulla porta, per fortuna in inglese e in turco, e all'interno della quale c'erano un sacco di, insomma, di donne congolesi, subsahariane, ma appunto maghrebine, iraniane, pakistane, che insomma mi guardavano un po' stupite, sia perché loro hanno poi un abbigliamento o velato oppure molto colorato, insomma come sai, bellissime, insomma, queste africane, e sia appunto perché io appunto ero vestita insomma in maniera molto più dimessa, no, jeans e maglietta, e sono bianca, no, cioè un aspetto completamente diverso. Quindi dopo la prima curiosità iniziale, insomma, si sono avvicinate, abbiamo iniziato a chiacchierare, perché la parte francofona, insomma, io riesco, come lingua riesco a affrontarla abbastanza bene, poi ripeto, mastico un po' l'inglese, e molte mi raccontavano la loro storia. Quindi io mi sono trovata insieme alle migranti, no? Alle irregolari, espulsa, come vorrei dire, italiana, diciamo in Europa, perché la Turchia anche, insomma, è la parte europea, è il paese della NATO. E insomma ero in buona comunque compagnia, perché ripeto è stata un'esperienza, nel senso, al di là poi di tutto quello che tu puoi immaginare, no, come tensione, come così anche paura, perché uno non sapevo che cosa mi stesse succedendo. Però all'interno di questa stanza di sicurezza, poi parlando con le altre donne, mi sono, come dire, impegnata a ascoltare le loro storie, e abbiamo fatto amicizia. Quando poi mi hanno chiamato, la polizia finalmente mi ha portato via, ci sono stati baci e abbracci, per farti capire anche in 5 ore come si possono tessere relazioni e rapporti umani. Insomma, per me da questo punto di vista è stato estremamente arricchente, scusami la digressione.
No, ma è anche molto importante dirlo. E quindi ti hanno poi fatto uscire da questa stanza di sicurezza per poi rimbarcarti su un volo?
Mi hanno scortato insieme dunque a una tunisina italo-francese con il suo compagno che dovevano andare in dunque a Medina, e un algerino, anche loro senza motivo perché avevano il passaporto regolare. Poi la tunisina vive a Lione, lavora da tantissimi anni, quindi insomma non si capiva, e anche loro avevano poi questa, cioè loro hanno avuto questa interdizione per 5 anni, e voglio dire, la tunisina comunque vive e lavora a Lione, anche lei non era, era comunque musulmana, insomma, però non c'entra niente questo naturalmente. E mi hanno scortata poi al mio volo, e non ho fatto, cioè mi hanno portato, c'era tutta la gente, tutti i passeggeri che aspettavano, però invece mi hanno portato sì davanti ai passeggeri, però non mi hanno messo insieme al gruppo, e mi hanno fatto passare poi praticamente da sola insieme a chi mi scortava, e mi hanno fatto salire sull'aereo senza darmi appunto il mio passaporto, lo teneva la hostess, e mi hanno messa insomma nell'ultimo posto dove, cioè, poi vicino al finestrino, assolutamente non potevo stare nell'autocorridoio, insomma non mi potevo muovere, e insomma sì, non è stato, vabbè, ho dormicchiato, insomma, però non è stato piacevole, ecco, come approccio. Quindi,
senti, ma ti hanno notificato qualcosa, il motivo dell'espulsione?
Scusami, ti ho sentito male, dimmi.
Dicevo, ti hanno notificato il motivo dell'espulsione?
Sì, mi hanno notificato un sacco di materiale, anche per quanto riguarda questa sorta di dossier dove appunto c'è scritto deport, no? Cioè sono stata deportata praticamente, ecco perché quello che dicevo all'inizio telefonata è buffo, no? Perché sono un'italiana deportata in Europa, insomma voglio dire, è paradossale, kafkiano, e questo materiale però è al 90% in turco, e adesso lo stiamo traducendo. Poi ieri mi hanno telefonato naturalmente anche dal consolato, insomma dall'ambasciata, insomma ci sono stati, cioè, però una volta, no, è imbarcata sull'aereo, queste telefonate sono arrivate quando io già stavo sull'aereo, quindi stiamo parlando delle 9:21 e 45 era il volo che insomma che mi hanno assegnato per rientrare. Considera che nella stanza di sicurezza c'erano anche una sorta di chaise longue, insomma dove queste donne insomma hanno dormito, anche c'erano donne che stavano lì da 3 giorni.
Quindi in qualche modo il fatto che il tuo passaporto fosse europeo ti ha protetto da vessazioni molto più pesanti.
Io dicevo che ero giornalista, però non avevano alcun interesse al riguardo, ripeto. Era come se fossi una, diciamo, un irregolare, ecco, adesso sì, no, c'è la terminologia esatta, un irregolare in termini di migrazione, di spostamenti, ecco. Ah, poi guarda, questo è un aneddoto carino. Io sul passaporto avevo questo timbro del 2018, perché in realtà in questa dozzina di volte in cui sono stata in Turchia, l'ultima era stata nel 2018, no? E a un certo punto un funzionario mi dice, in inglese un po' così sentato, ma il motivo, quando io continuavo a chiedere il motivo, ho detto, perché l'Italia ha un visto per 3 mesi e lei è il 2018 che sta qui, e dal 2018 che sta qui, ho detto, ma come dal 2018? Io il 2018 sarò stata, adesso non ricordo, una settimana, insomma, non di più. E quindi sai, queste cose che neanche loro, magari ci poteva essere un senso di, come dire, erano volonterosi questi che davano questa spiegazione, però insomma poco conoscitori di quello che stava realmente succedendo, e quindi come se ci fossero state, come dire, non vorrei usare insomma parole inappropriate, però come se fossero state decisioni, no, già prese dall'alto, una sorta di ripulisti, che non so dirti, perché ecco, gli altri osservatori sì, io
ecco,
come
la delegazione, no, di cui facevi parte, quindi ha continuato il viaggio.
È passata tutta, ma non erano giornalisti quelli della delegazione. Allora la mia domanda dentro di me è stata forse questa, e magari era proprio perché io potevo testimoniare in maniera, come dire, forse un pochino più mediatica quello che stava eventualmente succedendo, non lo so, ecco. Si sa che insomma i giornalisti di tutto il mondo, i turchi soprattutto, non vengono ben considerati, no, da tanti anni in questa amministrazione. Anche dire questo è un eufemismo, no, rispetto alle persone che sono in prigione. E quindi mi sono fatta dentro di me questa idea.
Senti, visto, a parte insomma bentornata dopo questa avventura, ma visto che appunto sei una giornalista che conosce bene la Turchia di questi anni, eccetera, non sei potuta andare dove volevi e quindi in questo caso non sei un'osservatrice diretta, ma che idea hai della Turchia in attesa di queste elezioni di domani?
Guarda, innanzitutto la situazione mia interiore è di estrema frustrazione, perché per me queste elezioni erano importantissime, perché insomma dal 1950, da quando è iniziato il multipartitismo, sono le elezioni insomma dirompenti sarebbero state, quindi essere testimone e partecipare all'evento era veramente molto importante. E poi per quanto riguarda la piega che ha preso la Turchia, oltre a questo insomma e su questa esperienza che mi ha riguardato, sono convinta che ci siano anche questi dossier internazionali che contano moltissimo, insomma questi endorsement che in qualche modo Erdogan ha avuto sia quando c'è stata quella grossa presentazione al festival degli armamenti e dei velivoli spaziali, no, di Istanbul a fine aprile, in cui appunto loro si vantano, no, di appoggiare l'Ucraina attraverso questi Bayraktar TB2, no, che sono questi droni killer interamente costruiti in Turchia, insomma, che costano 50 milioni di dollari e che sono il fiore all'occhiello, no, della politica militarista e aggressiva di Erdogan. E dall'altra parte poi c'è il doppio giochismo che insomma appoggia Putin per quanto riguarda, no, il discorso di aggiramento delle sanzioni e quindi tutta la parte commerciale, turistica, ci sono i cieli aperti in Turchia, quindi gli aerei russi possono sorvolare, i porti turchi sono aperti, quindi le navi commerciali e di turisti possono approdare, e quindi insomma penso che il cambiamento, più che a livello interno, che ripeto io manco dalla Turchia dal 2018 e quindi l'idea diretta non me la posso fare, e sono abituata insomma in genere a parlare sempre di cose che conosco per via diretta, e più che questo ci sono la novità è che c'è un peso e una potenza, ecco, diciamo maggiore sullo scacchiere internazionale a livello insomma di anche geopolitica, ma soprattutto di rapporti personali che Erdogan in questi ultimi 10 anni ha stretto anche con l'Iran. Io so che parlano in turco, per esempio, no? In Iran c'è insomma questa componente di lingua turca anche da parte dell'establishment, quindi questo significa che c'è una relazione molto stretta. Anche adesso quel che si è detto della Siria, no, rispetto ad Assad che è rientrato nella Lega Araba, lì è un anno che ci stavano lavorando a livello diplomatico, non è che adesso iniziano di nuovo un po' i colloqui. Certo, poi c'è tutta la questione che sappiamo dal 2014 dell'invasione del Rojava, del nord della Siria, che insomma ci sono, adesso non mi ricordo quanti, ma mi pare una 20.000 uomini o qualcosa del genere, militari turchi in Siria. Quindi cioè sì, Putin ha invaso l'Ucraina, però c'è Erdogan che ha invaso la Siria e che continua a bombardare, che ha continuato a bombardare fino a poco tempo fa, e tutto questo passa completamente inosservato, mi sembra, no, dal mio
completamente non se ne parla nemmeno oggi che siamo alla vigilia delle
elezioni. Ma ti rendi conto? Cioè è una cosa veramente, ripeto, paradossale, perché cioè altro che due pesi e due misure, insomma c'è un opportunismo da parte dell'Unione Europea, della NATO e naturalmente degli Stati Uniti notevole. Ma poi avevo letto tempo fa che c'era stato questo articolo mi pare un annetto e mezzo fa, 2000 anni fa, una sorta anche lì di endorsement, però appunto del Presidente degli Stati Uniti nei confronti di Cicarolu, no, lo sfidante, e quindi capisci, ci sono sempre cioè i piedi in due scarpe, insomma, come si dice, insomma, hai capito cosa intendo, ecco.
Sì, assolutamente è difficile prendere anche contro Erdogan la posizione facile, ma poi la situazione è sempre più complessa di quello che le semplificazioni porterebbero,
sì,
a dire.
Perché poi devi considerare che noi come al solito utilizziamo le nostre lenti, i nostri occhiali sul mondo, come diceva Bassani, no? Alla fine le categorie occidentali non possono essere applicate a certi paesi, e bisogna dire che la lettura che dovrebbe essere fatta da parte dei decisori, no, internazionali rispetto alla Turchia e ai comportamenti che sono stati messi in essere da Erdogan dovrebbero essere supportati da una conoscenza storica che affonda le radici dall'impero ottomano, ma comunque dalla dissoluzione dell'impero ottomano da Ataturk, perché tante componenti di questo viene chiamato nazionalismo, ma insomma è una forma patriottica anche, è totalmente diversa dalla nostra. Quindi tante volte non si capisce perché Erdogan abbia questo consenso, anche per questo, anche perché ci sono, come dire, dei topoi completamente diversi rispetto ai nostri in termini di sensibilità politica da parte dell'elettorato, anche semplice, comunque un elettorato che è variegato, lo sai, in Turchia, cioè ci sono etnie, proprio perché ci sono tantissime etnie diverse, e quindi adesso anche chi si è raccolto nell'alleanza contro appunto questa precedente amministrazione, però magari ha dei dubbi, le situazioni sono molto sfumate, ecco, io mi sono resa conto di questo, più oggi sono sfumate, e quindi potrebbe essere un bene anche rispetto a qualche anno fa, ecco, questo potrei dire anche come impressione.
Senti, ti farei un'ultima domanda. Abbiamo letto prima dalla stampa un'intervista a Zeynep Kam, giovane reporter del Cumhuriyet. Lei da
Cumhuriyet vuoi dire?
Sì.
Cumhuriyet, ok.
La vittoria dell'opposizione, insomma, sembra crederci molto, poi le viene chiesto, e su questo lei sostanzialmente si limita a scongiuri più che altro, cosa pensa che faccia Erdogan se dovesse perdere le elezioni, lo scenario di chiamare di chiamare in piazza, in strada le sue forze, insomma,
o di annullare le elezioni, come era già avvenuto anni fa, ti ricordi bene, no?
Certo.
Perché non venivano considerate corrette, e io penso che comunque il fatto che lui si sia adesso in qualche modo concentrato sul cosiddetto colpo di Stato, nel senso che se vince la coalizione appunto di opposizione che ha al suo interno sia partiti di destra, insomma c'è anche questo, che partiti di sinistra, filocurdi, insomma è una grossa coalizione, la prima volta che accade, però dico, all'interno di questa situazione, se dovesse vincere, lui sta già dicendo da diverso tempo, il suo entourage sta continuando a dire che quello sarebbe un colpo di Stato pilotato dall'esterno, no? E lì ritorniamo su quello che ti dicevo poco fa, che è un argomento di estrema presa e concretezza per l'opinione pubblica, che si sente in qualche modo minacciata e vuole essere autonoma. Ecco il patriottismo, che è diverso anche dal nazionalismo come lo intendiamo noi, che non ha niente a che fare con, per esempio, i nostri movimenti in Italia, è totalmente diverso. E questi argomenti possono avere presa sull'opinione pubblica, perché ecco, come al solito, vedi, noi non siamo autonomi, c'è una potenza estera che vuole che noi seguiamo una certa politica in economia. Hai visto come è stato criticato, per esempio, per le scelte sui tassi di interesse, no, della Banca Centrale Turca? Non è ortodossa la scelta economica di Erdogan di abbassarli rispetto alla Fed, rispetto a altri organismi internazionali, e a un certo tipo di visione dell'economia e della finanza internazionale. Quindi questo fa gioco internamente, perché l'opinione pubblica dice, vedi, noi siamo autonomi, noi siamo diversi. E poi c'è tutto appunto il processo, ti ricordi il processo di Astana, no? Per il discorso della Siria, quindi questa riunione con l'Iran e la Russia per in qualche modo ridisegnare lo scenario futuro dopo la guerra in Siria, che in Occidente è passato come spartizione, però sono anche, come dire, una volontà di rivedere alcune regole del gioco dopo la fine del mondo a trazione unipolare a guida USA. E questo è qualcosa, secondo me, di importante, nel senso che noi come sinistra non ce lo possiamo nascondere a un certo punto e metterci da una parte o dall'altra. Cioè, ci sono stati dei cambiamenti epocali siamo proprio all'interno di veramente un nuovo paradigma, no? Con la società digitale, con l'intelligenza artificiale, con tutto quello che sappiamo, che è più della rivoluzione che c'era stata, no? Quella del fordista, no? Insomma, e quindi questo, cioè, andrebbe ascoltato, ecco, quantomeno, più che bollato. Dopodiché è evidente che i modi e i sistemi con cui, no, andare avanti devono essere decisi collegialmente, ma noi non possiamo pretendere sempre di impostare e imporre un modello perché è il migliore, perché è il nostro, perché è quello, no, democratico, liberale, cioè il senso anche di democrazia andrebbe non rivisto, è evidente, non rivisto, ma rianalizzato, ok, considerato.
Sì, anche se si, anche partendo, come dire, banalmente dal presupposto che per difendere, sto ovviamente citando nel mio pensiero, la democrazia e i suoi confini, poi si debba pagare un personaggio come Erdogan per fermare persone che cercano una vita migliore migrando, ecco.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E qui però c'è qua poi la lezione di Chomsky, che insomma uno dovrebbe considerare rispetto alle, appunto, alle conseguenze del capitalismo e di quello che l'Occidente, insomma, è colpevole, che ha fatto. Cioè, bisogna mettersi, come si diceva un tempo, insomma, la mano sulla coscienza o sul cuore, ecco, mettiamoci la mano sul cuore, insomma, a un certo punto, ecco. E questo lo dovrebbero però comprendere i decisori, cioè queste sono situazioni che devono essere affrontate, cioè il governo europeo non è un governo che ci rappresenta in questa dimensione, non so se riesco a spiegarmi, però credo, sì, che tu abbia compreso.
Direi assolutamente sì. Senti, noi ti ringraziamo e magari ci risentiremo dopo le elezioni, un po' per commentare, un po' anche per capire cosa c'era scritto in questi documenti in turco con cui ti hanno espulso.
Sì.
E quindi grazie, veramente grazie tante e a presto.
Grazie a te e a tutti i compagni che in questo momento ci ascoltano. Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
Ciao, ciao.